I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Allora, la misura su cui, come sappiamo, l'Italia insisteva molto non è passata ieri. Diciamo che la palla è tornata nel campo della Commissione e del Consiglio europeo. La Commissione già aveva presentato una proposta di regolamento al Consiglio. E non so quanto si possa essere effettivamente ottimisti su questa misura. Ci sono state dopo il Consiglio, diciamo, delle dichiarazioni di Scholz che continuano ad andare nella direzione in direzione contraria, continuano a dire che, insomma, su questa misura servirebbe l'unanimità, e sappiamo che c'è ancora una certa contrarietà da parte della Germania e dell'Olanda, dove è ancora sostanzialmente piuttosto divisa su questo tema. Secondo me su altro ci sono stati degli avanzamenti, forse su dossier anche più importanti, come quello degli acquisti congiunti, che tuttavia rimane una proposta ancora piuttosto modesta, riguarda solamente una minima porzione degli stoccaggi che dovremo riempire nel 2023, e chissà in quali condizioni arriveremo alla fine di questo inverno. Quindi sostanzialmente sì, ci sono stati dei piccoli passi avanti, però non direi che abbiamo avuto veramente una svolta davvero significativa ieri. Vedremo la settimana prossima le conclusioni del Consiglio dei Ministri. Molto semplicemente gli stati hanno in questa situazione degli interessi profondamente diversi, perché la Germania e l'Olanda non sono particolarmente favorevoli a un tetto sul TTF, perché hanno bisogno che questo indice fluttui in maniera piuttosto libera, in modo che gli consenta di attrarre gas che altrimenti potrebbe prendere altre strade qualora noi imponessimo un tetto. È vero che noi abbiamo pagato molto caro il gas per riempire gli stoccaggi, ma se il gas non fosse stato così caro in Europa probabilmente non saremmo nemmeno riusciti a riempirli, perché comunque siamo in competizione in un mercato mondiale e ci sono altri importatori che questo gas lo vogliono. Siamo stati fortunati perché i cinesi quest'anno hanno avuto bisogno davvero di poco GNL e ne hanno rimesso in circolo quello che avevano, quindi questo ci ha aiutato, però non sappiamo bene quanto questo potrà continuare in futuro, probabilmente non continuerà almeno per questo inverno. D'altra parte ci sono gli stati invece del sud, molti dei quali come l'Italia hanno contratti di lungo periodo indicizzati al TTF, che vedono in questo tetto l'opportunità di poter continuare a beneficiare di questi contratti di lungo periodo, ma a prezzo scontato, perché si pone uno tetto su questo indice a cui appunto sono indicizzati i prezzi, e gli esportatori devono continuare sulla base dei contratti a darci le loro forniture, però il prezzo a quel punto è limitato e non ci sarebbe neanche bisogno di una rinegoziazione. Quindi siamo in una situazione in cui gli interessi fra i diversi paesi sono effettivamente piuttosto divergenti. Secondo me si tratta di due questioni molto diverse, nel senso si parla molto della nostra dipendenza dei minerali dalle materie prime critiche, molte di queste necessarie per le tecnologie del digitale, della difesa e soprattutto dell'energia pulita. Si tratta di dipendenze molto diverse. Il gas è particolare perché ha una forte complessità logistica e infrastrutturale che effettivamente consolida relazioni molto strette di lungo periodo, con opportunità accessorie anche di corruzione strategica, che abbiamo visto tanto nei casi di South Stream come di Nord Stream, quindi si tratta di dipendenze molto diverse, ma se non altro per un motivo molto semplice: se qualcuno chiude il rubinetto del gas aumentano i costi operativi di tutta l'economia, insomma di tutte le industrie che utilizzano gas, di tutti i consumatori finali. Se si bloccano esportazioni di determinate materie prime critiche, questo non ha nessun impatto sul funzionamento corrente di un sistema energetico, quindi non sono assolutamente dipendenze, interdipendenze che possono essere messe sullo stesso piano. Certo, alla Cina secondo me noi siamo legati mani e piedi da una forte interdipendenza commerciale globale, diciamo tutti gli ultimi 20 anni di globalizzazione hanno un po' girato intorno all'integrazione della Cina in questi flussi, ed è sicuramente una questione planetaria nel momento in cui le interdipendenze diventano così politicamente contestate. C'è stato il gas, noi abbiamo, insomma, tutto sommato beneficiamo, forse al contrario della Germania, di avere un panorama infrastrutturale un po' più diversificato, però questo forse viene anche meno a causa della invece fortissima dipendenza della nostra economia dal gas, quindi anche se siamo meno dipendenti dalla Germania, meno dipendenti dalla Russia rispetto alla Germania, abbiamo comunque una forte ruolo di questa commodity nella nostra economia, che è addirittura maggiore di quello che ha la Germania. Sicuramente forse avremmo potuto guardare altrove, non c'è solo il gas, diciamo che la Russia ha sempre corteggiato la nostra comunità imprenditoriale, il nostro business. Sappiamo che ci sono moltissimi canali con cui hanno operato, anche a partire proprio dalla relazione che Putin ha consolidato con Berlusconi e che ha portato poi anche molte aziende italiane a partecipare in modo piuttosto opaco a determinate operazioni, pensiamo ai ruoli di Eni e di Enel nella fase dello smembramento di Yukos. Insomma, diciamo che da questo punto di vista ci sono forti connessioni economiche e personali che la Russia ha sempre cercato di strumentalizzare per in qualche modo dividere il campo occidentale, in un'ottica molto integrata fra quelle che erano le priorità economiche degli attori russi e le priorità geopolitiche del Cremlino.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.